follado a destaque.
¿Le has chupado la polla, bichis?
Después toca chongo escuchando Alma X. Has grabado, haciendo el amor al chino de Lady Tron.
Has montado una orgía con las chicks on speed.
Te has dado latigazos a la del medio de la suite. Te has enrollado en plan lesbiana con Madonna. Feliz bajo esta remezcla. El vídeo de... Ese es mi destino, sexo y electro, es todo lo que me meto. Porno class, que flash.
Porno class, es tu flash, que flash.
Porno class, que flash.
Porno class, es tu flash, que flash.
Porno class, que flash.
Porno class, es tu flash, que flash.
Porno class, que flash.
Porno class, es tu flash, que flash.
Una chapa de super puta en el pezón.
La cantante de golpe te da calentón.
Te corres con la rubia Montoya.
Cuando escuchas su música te tocas mucho.
La la la. Te has metido mano a McNamara.
Le pediste que te
tirara. Eccoci qua. Siamo in ritardo, classico ritardo. Due pezzoni, partiamo.
C'è Frustacchio, era nel bosco.
Si era perso. Raio. Sono dovuti andarlo a prendere per le orecchie, come al solito.
Viste que Brian Molko era del todo.
My God, my God. Moderno, pero gorrino. Ese es mi destino, sexo y electro. Es todo lo que me meto. Porno class, que flash.
Porno class, es tu flash, que flash.
Porno class, que flash.
Porno class, es tu flash, que flash.
Porno class, que flash.
After all, what can we get to save us?
Ogni mercoledì, ogni tanto, alle 7:30 forse.
Forse. We'll be right back.
Sud del Canton Ticino.
Allora, Gerva, in bocca al lupo, eh.
Anche a te, tanti auguri, eh.
Non ti dici auguri.
E te l'ho detto apposta.
Vediamo se funziona quello che faceva mio nonno. Fungo? Oh, guarda! Mamma che culo! Hai visto, Gerva? Buona fortuna!
Nei boschi di Viganello si sono dati appuntamento il maître-à-penser del prêt-à-porter Fausto Gervasoni e il signor Rezzonico per una rilassante fungata.
Eccolo lì! Eccolo qui, oplai, ti nascondevi, eh? E che dubbio.
Nonostante Rezzonico sia affetto da una cataratta in stadio avanzato, fin dai primi passi riesce a trovare molti più funghi del suo rivale, al punto che si permette di dileggiare.
L'ovulo di Viganello,
Gervasoni, quanti!
Ah, vediamo se funzionano questi, eh? Si vede tutto!
Eccolo lì! Guarda! Già confezionati! Che fortuna! Gerva, ce n'è a bizzeffe, eh! Che fortuna!
Un porcino!
Gerva, no, non toccarlo! Ma sei matto, è velenoso! Ma non li conosci i funghi, guarda! È buonissimo, è un porcino! Che scemotto che c'è, Gerva!
Allora andiamo a cercare.
Ormai è quasi sera e il cestino di Gervasoni è desolatamente vuoto, quando tra le erbacce nota un ovulo maleficus, un fungo tra i più velenosi. Il suo sguardo raccapricciante lascia intendere che a Rezzonico capiterà qualcosa di brutto.
Ormai ti ho sentito. Dove sei? Cucù! No, dove sei andato qui? Eccoti qua!
Ero di pattuglia nella foresta di Viganello quando a un certo punto ho sentito me il talento del segugio e lo spinone e ho trovato una traccia brutta, 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 né? E allora ho intuito il pericolo. E l'unica cosa bella, bella, bella che ho fatto è che mi sono messo a correre di brutto, brutto, brutto!
Allora! Non si può fare il nido lì!
Ormai è sera e Rezzonico decide di festeggiare con la sua fidanzata la raccolta copiosa di funghi.
Uri, guarda che roba! Guardi quanti ne ho presi! Li ho presi tutti io e Germa non ne ha preso neanche uno.
Dai!
Facciamo un risottino.
Dai, un risottino, sì, lo faccio subito.
Dai, preparali, io intanto vado a lavarmi le mani.
Sì, vai. Attento a non scivolare, eh.
Oh! È velenoso! È velenoso!
Che bello questo. Questo sì che è buono, ma buono, buono, buono. E questo... Oddio, mia mamma. È buono.
Cos'hai messo sul pavimento, Uri?
La cera, no?
La cera, mi sono incrinato in due costole. Che profondino.
È pronto?
Oh, che spavento. È pronto, andiamo.
Quel risotto potrebbe essere la loro ultima cena se non intervenisse il segugio di Bizzarrone.
È velenoso! È velenoso! velenoso!
Ti servo io? Va bene!
È velenoso! È velenoso!
È velenoso! È velenoso! È velenoso! È velenoso!
Tutto è bene, ciò che finisce bene. Certo è che il Gervasoni è negato, ma di brutto, brutto, brutto! Pensate che gli unici funghi che ha preso è quando è andato in piscina e ha dimenticato le ciabatte a casa. Cosa c'è da ridere? Cosa c'è da ridere? Oh, rido solo io qui. Pirla.
Cosa si mangia? Cosa si mangia? Cosa si mangia?
La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone, le olive, come verdure, finocchi, sedano, ciò che uno desidera.
Primo?
Il primo è cavate della fritturina, la parmigiana, che è ancora più meglio della pasta, ci stanno tante cose.
Secondo?
Il secondo, la braccia accesa, l'agnello, spiedine, la salsiccia arrosto.
Brogiolone che diceva lei prima, come si prepara?
Si prepara i denti, si mettono la mortadella, le uova nel setto, pepe, sale, nel cucinare, si sfregia e si fa il ragù.
Passo con l'orecchietto, con il galluzzo, di secondo, parmigiana, tieni, già pronta. Ancora non ci credete, pronta a lui. Vedi?
Non sarà un po' troppo?
No, questo è l'aperitivo. Poi verso mezzanotte per digerire qualche pizza gigante e quattro formaggi.
Ci siamo pronti.
Terza puntata.
Terza puntata, mercoledì, siamo operativi, sono le 8:30, un po' in ritardo.
Sì,
ma
ci sono stati dei problemi, sì, di interferenze, diciamo.
Come dicevamo prima, Eustachio parso nel bosco, perché oggi parleremo di...
Come si è capito, dal breve, lunghissimo.
Forse
si è capito.
Ma ci ha fatto ridere, non so.
Di un atavico ingrediente antichissimo.
Oh,
o meglio,
il fungo.
Non lasciatevi spaventare da queste atmosfere spettrali del sound. Porteremo anche i funghi, ci racconteranno anche cose divertenti e allegre, ma
fortunatamente Eustachio ha raccolto dei funghi buoni anche se ubriaco nel bosco.
Ha sempre l'occhio buono. Non aveva né zampe, né occhi, né testa, ma fu il primo organismo a colonizzare la terraferma. Vissuto tra il Siluranio e il Devoniano, parliamo potabile, circa 440 milioni di anni fa, era stato inizialmente scambiato per altre piante licheni nelle svariate ricerche alla scoperta dell'origine dell'uomo, appunto.
Sì, ben alla prima fine si tiravano la tega a guardare in giro, ho detto, che cazzo è sta
e
roba?
Pensavano fosse una pianta, un licheno, un muschio, un licheno, che già popolavano timidamente la terra, ma si sbagliavano.
E comunque il fungo è sempre nuove scoperte, ancora tutto da studiare.
Sì, comunque non sappiamo un cazzo di funghi. Sì.
La sua evoluzione è ancora un mistero da svelare.
Allora, si sbagliarono a cercare queste origini, pensavano fosse una pianta, invece si trattava proprio di un fungo, l'argomento che porteremo oggi. In quel caso si trattava del Tortotubus protuberans, un antichissimo fungo appunto di 400 milioni di anni fa, che assieme a tutti gli altri funghi evolutisi di lì a poco svolse un ruolo chiave nella storia della vita della Terra. In poche parole, cosa faceva? Aggrediva le rocce e le corrodeva fino a trasformarle nei primordi del terreno, elemento poi necessario per lo sviluppo di organismi via via più complessi, decomponendo batteri, alghe e altre cose. Questi funghi diedero vita al cosiddetto ciclo dell'azoto e portarono di qui la vita sulla Terra. Iniziarono a popolarla in maniera quasi aggressiva questa terra, tant'è che il pensiero che hai della preistoria, delle grandi piante, piantone, prima delle piante, non c'era un albero neanche a pagarlo, bensì era pieno di funghi
giganti,
enormi
appartamenti, insomma ci vivevano dentro la preistoria.
Avete presente i puffi, ecco, tipo, io ho in mente adesso questa immagine.
Abbiamo tutti un Gargamella da combattere.
Sì, non quei puffi però, eh.
Questa scoperta della popolazione dei funghi incredibili ed enormi non è recentissima, nel senso che risale al 2007, pochi anni fa. Fino ad allora non era ben chiaro appunto cosa fossero quei fossili particolari giganteschi che hanno scoperto all'incirca 1850 in Canada, e appunto convinti che fossero licheni o qualche tipo di albero particolare strano, arrivarono alla conclusione che l'unica risposta esatta era quella dei funghi. Si trattava proprio di funghi giganteschi, quello il ritrovamento avvenuto in Canada era di un fungo grande 40 metri, più che una casa,
condominio.
Un piccolo condominio.
Quanti risotti ci facciamo con un fungo da 40 metri?
Scrivetecelo su
www.
Qua è difficile, diamoci un attimo, prendete carta e penna anche voi.
Con calma.
Ustachio@posta.indivia.net.
Forse massa punti, non so.
Aspetta, punto, punto. Ci riproviamo, un attimo. Allora, la mail è eustachio@posta.invidia.net.
Oppure usate il form sul sito e
molto
più
meno
veloce,
sbatti.
Meno sbatti, dai.
State sintonizzati per la super ricetta di oggi, mi raccomando. A breve le info.
Piano piano la terra inizia a popolarsi, oltre ai funghi, poi arrivano piano piano le piante, arrivano i primi esseri, insomma ci si inizia a popolare, arrivano i primi uomini.
La storia la sappiamo un
la
po'.
La storia la sappiamo più o meno, insomma, i ripassi li lasciamo a qualcun altro. La preistoria, insomma, iniziano a questi preistorici iniziano ad esplorarsi intorno perché hanno fame, hanno questo senso atavico di fame e cercano degli ingredienti, qualsiasi cosa da
mangiare.
Guardando gli animali vedono che si mangiano queste strane
belli
cose.
Sodi, infatti certe volte i funghi li trovi sempre con dei bei morsi
glutinosi
e insomma incuriositi da questa cosa hanno detto proviamoli anche noi e quindi da lì è partita tutta la il mondo, l'universo culinario dedicato al mondo dei funghi e della micologia. Non osiamo immaginare sulla varietà, milioni di varietà di specie diverse che popolavano la Terra in quel periodo. A quanti si è andata bene, a quanti si è andata male, deve essere state esperienze intense, quantomeno.
Sì, ci hanno provato, dai,
ai limiti.
Purtroppo, usare senza braghe e pantaloni.
Purtroppo solo l'esperienza può insegnarci certe cose, quindi...
In plein air facevano un po' di vomiti. Nel bene e nel male, appunto, scoprirono l'uso non solo alimentare, addirittura già nella preistoria riuscirono a dimostrare che alcuni funghi venivano impiegati, ad esempio, per accendere il fuoco, perché probabilmente contenevano resine
quei brutti,
quelli proprio da legno, altri usati come disinfettanti oppure come medicinali grazie alle loro varie proprietà antibiotiche, antisettiche. al tempo immagino non ne sapessero nulla di microscopico e scientifico come ora, no. Però già al tempo avevano capito, insomma, certe proprietà. Facciamo un avanti veloce, perché dalla preistoria alla Grecia ne passa. Comunque poi, appunto, dopo tutti questi esperimenti rudi e rudimentali, durante la Grecia si inizia ad affinare un po' il metodo e la ricerca e acquistarono, oltre che un valore scientifico, anche un valore culturale, simbolico, dove appunto è leggendario e mitico, vengono chiamati il cibo degli dèi, si inizia ad associare a questo fungo, a questo ingrediente così atavico, un senso...
delle proprietà, diciamo...
extrasensoriali.
Sì, esatto.
Extra-naturali. Tutto un altro capitolo a parte.
Seppur si tratta di natura, qualcosa di divino, ci vedevano degli elementi, insomma, sacri.
Sì, mangiavano quelli buoni. Comunque.
Esatto. Non succedeva solo coi funghi, comunque diciamo che in quell'epoca lì, ellenistica romana, la verdura era... il piatto principale, comunque, quindi la verdura e tutto quello che si poteva raccogliere in natura, quindi questo rapporto qua, diciamo, appunto viscerale con queste colture, di sicuro era molto sentito all'epoca.
Mano a mano col tempo i danni erano, i morti erano sempre di più perché mettevano un sacco di vittime e le cose cambiarono radicalmente. Le brutte esperienze con i funghi velenosi appunto contribuirono non poco a una maggior determinazione, un intento ancora più grande di catalogazione e di studio. Si ricorda il vecchio Plinio, anche detto Plinio il Vecchio,
il vecchio
Plinio, bella, che tentò di descriverne i pericolosi effetti nel suo Naturalis Historia, antichissimi libri, uno dei primi libri appunto, sì, sulla catalogazione dei funghi. Benché, curiosità, non del tutto corrette all'epoca, glielo possiamo perdonare,
sì,
direi,
esatto,
dai, glielo perdoniamo, aveva messo tra le specie velenose anche i boleti, i porcini.
Ma no, Matti, come si fa?
Matti, eresie.
Chissà.
Ancora avanti, arriva il Medioevo, quello pesante, arrivano
purtroppo
le clausure, i monasteri, i frati che hanno gran cassa da far se non dedicarsi alla natura, alla coltivazione.
La vita monastica, quindi diciamo una vita molto resiliente, che viveva di poco e quindi di sicuro una delle attività monastiche era quello di dedicarsi all'orticoltura e alla raccolta di varie cose che insomma si possono trovare tranquillamente nei boschi o nei prati.
Esatto, e come hanno fatto appunto nella tradizione religiosa, la loro fissazione, insomma, di trascrivere tutto quanto, i famosi frati amanuensi. Si tratta di questi due italiani, Mattiolus ed Ermolanus, che tentarono di classificare i funghi con criteri sempre più scientifici. Sono stati, diciamo, gli antesignani della vera ricerca scientifica dopo il vecchio Plinio. Di lì in poi, sfilza di scienziati, non vi inizio neanche a fare i nomi, ce n'è una svalanga, piano piano è arrivata la microscopia e si è arrivati a livelli...
Sì, poi ricordiamo che comunque la micologia non è proprio vero studio, sì, lo studiano, però è più un gruppo di appassionati, diciamo.
Yeah. Ma insomma, di tutti questi bottega che si sono dedicati alla ricerca, cosa si sono detti dopo anni? Cosa si erano le conclusioni?
Dove siamo arrivati?
I sommi capi, dove siamo?
Allora, ci sono delle conclusioni. Si può dire sti funghi, si può dire che hanno mille forme, colori, dimensioni e crescono ovunque. E sono un regno a sé. Non sono nel regno animale o vegetale.
Sì, hanno conquistato proprio tra le categorizzazioni delle specie un regno a sé, diciamo.
Sì, sì.
Sono
sì.
Proprio una cosa loro.
Prima classificati come piante da Linneo, vengono poi elevati appunto al regno dei funghi dallo scienziato Ness. Ma in tempi abbastanza recenti, cioè nel 1800.
Sì, si
1800.
Parla del 1800, qui non... 1400,
lo studio Brenso è iniziato ad arrivare in quegli anni.
È veramente da poco che si parla di studio di funghi.
Si possono trovare sul terreno, sui rifiuti organici, vegetali o animali, gli organismi vegetali, animali morti e viventi e persino nell'acqua. E si nutrono di sostanze organiche. Comunque di solito quelli commestibili, un buon commestibile, sono formati da una cappella, sotto hanno le lamelle o i tuboli, in gambo, a volte un anello e la volva.
Πάει μακρός δυτά, η πίστη πως όλα χάθηκα, αντάκριτα, θα σας αγαπώ αιώνια, σαν τον κόμι Δράκουλα, στους αιώνας των αιώνων θα αγαπάμε αδιάκοπα.
Riproducono tramite spora, che sono inizi del Settecento, il botanico italiano Pier Antonio Micheli fece uno studio su questa polvere colorata che rilasciavano i funghi. E appunto sono le spore che vanno dai 3 ai 15 millesimi di millimetro, quindi quasi invisibili, occhio nudo.
Ma noi riusciamo a vedere le ste spore, no? Quindi...
No, serve l'aiuto del microscopio.
Che quasi, sì, direi proprio invisibile, occhio nudo.
E il fungo quando è che rilascia le spore?
Quando
solito?
Arriva alla sua completa maturazione, quindi quando si apre rimane l'anello sul gambo, quando la maturazione è completa rilascia queste
sì,
spore.
Sì, quando quasi in decadimento anche comunque, quando ormai lo vedete che è tutto bello, un po' bruttino, un po' mangiato, lì sta, è maturo, è completo e le spore cadono.
Διατηρήσει με τη γέα θερμότητα το παραμορφώσει. Κι όμω η πίστη μα θα ξεφουσκώσει. Θα αφήσουμε κοιλιά όπω η άλλα τόση. palate, squinacchi terrastia. Vento e vuo, come per nuda d'agria.
E rilasciano un sacco di spore, proprio una quantità immensa, ma appunto perché poche sopravviveranno e riusciranno a formare nuovo fungo.
Riguardo le spore, i funghi già lì si differenziano, perché comunque non tutti i funghi rilasciano le spore in modo uguali, e lì nasce una piccola distinzione tra due tipi di funghi, cioè gli ascomiceti e i basidomiceti. Però qua si apre un capitolo un po' troppo grande, quindi ve lo risparmiamo.
Ragazzi più persi come noi, facciamo un riassuntino.
Se non avete studiato,
cerchiamo di arrivare velocemente. Insomma, si distinguono questi funghi da tutte le altre specie presenti in questa terra. Riassumiamo in tre caratteristiche gigantesche.
Praticamente,
esatto. Cosa non hanno? Mancanza di tessuti differenziati, hanno tutto un tessuto unico, e di elementi conduttori di linfa, come per esempio tutte le altre piante che hanno il fusto cavo con dentro la linfa. Cos'altro hanno di diverso? Un'alimentazione eterotrofa, a differenza di un'alimentazione autotrofa di tutti gli animali e le piante, le piante in particolare, che attraverso la fotosintesi clorofiliana assimilano il loro nutrimento, le loro sostanze organiche di cui hanno bisogno. I funghi non riescono a farlo da soli e quindi un po' si aggrappano alla, si accollano all'albero, vivo o sì, morto dipende, che sia, adesso dipende. Appunto i tipi di nutrimento, adesso ne parliamo. E appunto non ce la fanno e quindi sono un po' un accollo questi funghi, però insomma, a volte è un buon accollo. Ultima differenza, a differenza appunto del mondo animale vegetale, non si riproducono tramite embrioni, ma come abbiamo detto attraverso le spore. E proprio come a noi, anche a loro, anche ai funghi piace mangiare.
Anche a noi, ho fame.
Anche noi abbiamo fame, qua i fornelli sempre accesi.
Ma cosa servono questi funghi? I funghi sono indispensabili per le piante e gli alberi. E fanno anche da spazzini
al sottobosco, al bosco.
Bosco, se no sarebbe ricoperto di foglie marce, rami marci, animali,
appunto, sì, questo è il loro modo di mangiare, esatto. Appunto, si dividono in tre macro famiglie, che sono i saprofiti, i parassiti e i funghi simbionti.
E come dice qua il noto Bruno Cetto, noto fungaiolo, che dice: bisogna proteggere, frasi scritte da lui, è dunque necessario proteggere i funghi ed opporsi nel modo più deciso alla loro indiscriminata raccolta, o tanto peggio alla loro inconsulta distruzione, che potrebbe a lungo andarne a provocare la scomparsa.
Micologia militante senza tregua.
Antifascista.
Grandissima Radio Stacchio, ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto
e di Solletica con gusto. Ehi bel fusto, non sei mica busto, stai ascoltando Ducali Show. Tutto questo
e molto altro
su Ducalic Rock
dai pilastri
dell'attiraglio
Ducalic Shock.
Ricordiamo di ascoltare anche tutto il resto del palinsesto, fa anche rima, di Radio Eustachio, con Ducalic Rock, Getting Lucky, Kentucky, Zitto Prego,
benvenuti tra i rifiuti.
Benvenuti tra i rifiuti, vabbè, andate a cercare, andate a sulla pagina, c'è tutto.
E i nuovi programmi anche.
Mi raccomando, ascoltateci.
Allora, non hanno la linfa, si riproducono con le spore e mangiano un po' di tutto, sono eterotrofi e si accollano appunto agli alberi. In che modo? In tre modi diversi.
Come avevamo detto prima.
Il saprofitismo, cioè si nutrono degli organismi vegetali ed altro, anche morti in questo caso, cioè in alcuni casi, e vengono chiamati gli spazzini del bosco appunto, e fanno pulizia di tutte le sostanze che la pianta espelle. E puliscono
roba,
esatto, quelli sono i saprofiti. a differenza dei parassiti, molto più invadenti, che si accollano anche gli organismi vivi, cioè vanno a vivere sugli organismi vivi, che stanno ancora bene, sono malattie dell'albero praticamente.
O dei piedi.
O in alcuni, nei peggio casi. Molto spesso ovviamente vengono attaccate le piante più deboli e malate, però appunto per i parassiti spesso succede anche su piante in forma, apparentemente in forma, si prendono questo fungo per l'habitat favorevole e appunto vengono attaccati dai funghi parassiti e destinati alla morte, poi distruggono l'albero. Ad esempio il fungo chiodino, non è questo il caso, non è il caso di oggi, ma chiodino è un fungo parassita.
Buono, ma un bastardo.
Molto buono, ma un bastardone. L'altro, l'ultimo, il terzo modo di nutrirsi di questi funghi è anche il più interessante, il più strano, che è quello dei simbionti. Dove l'apparato micelliare del fungo, le radici, diciamo così, del fungo si attaccano alle radici dell'albero che lo ospita. Questo crea un meccanismo di benefit da una parte e dall'altra. L'albero fa bene al fungo perché gli porta le sostanze che lui non riuscirebbe ad assimilare con la fotosintesi, che non fa. E il fungo di suo gli porta umidità, gli raccoglie acqua e le dà alle radici più piccole del fungo. E quindi è una simbiosi, appunto, funghi simbiosi. Oggi, per la ricetta di oggi, perché ci nutriamo anche noi, abbiamo fame anche noi, parleremo non di funghi simbionti, non di funghi parassiti, bensì di funghi saprofiti.
Quello che avvenga ta.
Quello che avvenga ta, ovviamente, nelle nostre innumerevoli passeggiate. Andando a prendere il buon Bartolomeo che si è perso nel bosco, appunto.
Imbriago, come sempre.
Lui nella sua passeggiata ha trovato questi stranissimi funghi all'apparenza, che poi appunto andando a studiarseli tutto ci ha assicurato di cosa si trattava.
Fammi vedere cosa abbiamo. Allora, c'è una fallita gerita una volta, adesso si chiama, aiutami,
ciclocibe
cilindracea.
Esatto. Il pioppino, raga, il pioppino,
il pioppino.
Quello che vive sulle piante del pioppo. Ha il cappello convesso, rotondeggiante, di colore bruno scuro rossiccio. E dopo, andando a invecchiare, si spiana e diventa di colore giallo ocra chiaro.
Tipico classico fungo, praticamente. C'ha la forma del classico fungo.
A vederlo così a distanza potresti trovare dimensioni che dici, cazzo, ho trovato un porcino. Le lamelle sono piuttosto fitte, aderenti al gambo e bianche, e andando a invecchiare si scuriscono.
Il gambo è sodo, bianco, è assottigliato alla base e ha la presenza di un anello. La carne. La carne è biancastra, soda e malodore di farina acida, io direi quasi di Adige, perché infatti si trova meno su vicino ai fiumi.
Non proprio di Adige, comunque ha un odore abbastanza funginio, cioè perché comunque
è
uno dei più buoni.
È un buon commestibile.
Diciamolo che è un ottimo commestibile.
Ottimo commestibile. Parlavamo di Adige, quindi questo pioppino qua, diciamolo in maniera easy, dove lo troviamo?
Allora, si può trovare intanto quasi tutto l'anno, in base alle condizioni climatiche, diciamo.
Dicembre, gennaio viva male, ma poi...
Ma non l'hai detto, adesso
sì, beh, dicono comunque
scaldamento climatico qua,
si parla di 2 mesi su 12, quindi
cioè il micelio, perché comunque nasce dal micelio, il pioppino inizia a prodursi verso marzo e da lì dopo, se comunque ha delle condizioni favorevoli per crescere, comincia a farsi vedere.
E lo trovi spesso su tronchi tagliati o morenti non del tutto di pioppo, o anche su altre piante,
sambuco
robinie,
sempre nei pressi, esatto, poimi. Pioppi, robinie,
però molto serve essere sicuri sul pioppo. Comunque, sì, guarda, tra i pioppi, anche tra gli alberi quelli vecchi, belli grossi, grandi, che sanno delle insenature, insomma, guardate bene perché si nascondono proprio bene.
Ma pioppi, quindi c'è qualche trucchetto per trovarli?
Fortunatamente i pioppi sono
altissimi. Qualcuno già ascolta, ma ne dice, belli, cazzi pioppi.
Anche 30-40 metri pioppi, 30 metri, quindi li vedi anche da distanza.
Ma lei, dove crescono sti pioppini?
Sotto i pioppi, appunto.
Sotto dove?
Sotto, alla base, tra il tronco e
tra
le radici.
Bisogna andare a vedere.
Devi proprio buttarti dentro.
Sì, anche se il tronco è tagliato o comunque vuoto dentro, guardate bene, perché potrebbe essere... che sbucchino proprio
quando
lì,
meno
si magari con un po' di foglie marce.
Man, got the
invece, Bartolomeo, facci vedere gli altri funghi che hai trovato.
Ah, quel furbacchione di Bartolomeo. No, abbiamo visto nel suo cestino prima.
Ce ne sono un paio diversi. Quali sono questi?
Allora, abbiamo detto che abbiamo trovato prima il ciclocibe cilindrace, o detto pioppino. E l'altro fungo che abbiamo è un bellissimo fungo, innanzitutto.
A ventaglio. Allora,
in italiano lo chiamano fungo ostrica, gelone, brisa, o boh, chi
dipende
ne
dalla
sa,
regione,
meta,
dalla città,
dipende da, esatto,
dal quartiere.
Perché ogni regione comunque i funghi li chiama a suo modo. E quello che, come si riconosce questo fungo ostrica? Innanzitutto, come dice proprio il nome, ostrica, perché praticamente è composto da un cappello, un gambo e delle lamelle. È facilmente riconoscibile perché comunque cresce in gruppo o anche comunque anche da solo, però cresce sul tronco dell'albero, quindi lo vedete che esce fuori questo color grigio marrone,
varia il colore dal
variabile,
bruno,
esatto,
grigio,
dipende dalla specie arborea in cui cresce,
più scuro, violaceo ho letto addirittura,
anche violaceo dicono. E che fungo è? Un fungo comunque
buono
commestibile, anche perché ce lo mangiamo. E,
dove cresce?
Come ho detto, cresce su tronchi di alberi
vicino ai pioppini,
ma cresce anche
può
vicino.
Capitare se ti va bene.
Siamo stati fortunati che l'abbiamo trovato.
Si può dire vicino al topinambur anche.
Si può dire
benissimo.
Anche vicino al topinambur, ricordando la puntata della settimana scorsa.
C'è anche il pesce.
Ah, per i pescatori c'è anche il pesce. Vabbè, questo fungo ostrica o brisa, come lo chiamiamo noi, per riconoscerlo bene, vi diciamo un attimo un'analisi che c'è da fare, un po' più specifica. Praticamente, allora, abbiamo, come abbiamo detto, è formato da un cappello che di solito è eccentrico, asimmetrico, dalla forma di conchiglia, come dice il nome, fungo ostrica. Di grandi dimensioni comunque quando è a piena maturazione e poi sotto si vedono le lamelle di colore bianco di solito decorrenti al gambo, quindi che corrono con l'andatura del gambo molto fitte e non sono uguali. E sono molto elastiche, cioè se voi provate a toccarle non si spezzano facilmente. Se trovate questo fungo e dite sì, è un Pleuretus bla bla bla, per capire bene andate anche a toccarlo e questo fungo comunque in mano sarà molto elastico, difficile da spezzare e il gambo è molto bianco e se andate a
striato
sì, striato però molto molto bianco, se andate a annusarlo ha un leggero odore floreale e se andate a assaggiarlo anche da crudo dopo sputandolo è molto dolce.
Thank you.
comunque per trovarlo abbiamo sempre detto vicino a fiumi o posti umidi, in boschi di pianura o collina bassa.
Su tronchi.
E consiglio di guardare su tronchi caduti, ma non dove si è spezzato, tutto lungo l'albero caduto.
Sì, proprio perché crescono,
si approfita, si attacca all'albero.
Proprio, esatto, lungo, corrono lungo tutto il tronco.
E guardare anche non solo in basso, anche in alto, che vanno, cercano l'altezza.
Come dicevamo anche per il pioppino, questo fungo, quando volete cercarlo, si può cercare in primavera
o nei mesi
tardo-autunnale, diciamo.
Come dice quando... il nome volgare, il gelone.
Esatto.
In periodi abbastanza freddi.
Di questa specie che stavamo parlando, il Pleuretus ostreatus, come sentite ha due nomi. Pleuretus è la specie principale e ce ne sono di svariati tipi, perché comunque non è solo uno. E di solito crescono in o alberi diversi o ambienti diversi, cioè magari dal nord Italia al sud Italia hanno un nome diverso e hanno delle forme
oggi
diverse.
Oggi parliamo dell'ostreatus.
Ma quando si va a raccoglierli questi funghi, come bisogna fare per raccoglierli, diciamo?
Allora,
qualche consiglio?
Se per caso vi imbattete in un bosco di pianura e trovate questo fantastico fungo, non dovete asportarlo tutto dalla corteccia, staccandolo grezzamente come dei barbari.
Come ha fatto Bartolomeo, che l'ho visto prima.
Sembra che rovina tutto, no, rovina il bosco. Bisogna andare con la lama a tagliare all'inizio del gambo, lasciandone una parte che molte volte vedete con dei piccolini ai lati, e andando a tagliare togliete quelli più grossi.
Ah, quindi bisogna proprio tagliargli il gambo e lasciarne un pezzettino praticamente.
Esatto, così dopo lui si riproduce e torneranno fuori di nuovi, e ricordarsi bene l'albero dove li hai trovati.
Thank you.
Allora, il micelio del Pleurotus, sono riusciti insomma ad addestrare questo micelio per digerire una curiosità, così che parlavamo di questo fungo, che sarebbe in grado di digerire una delle componenti più presenti nella spazzatura di tutto il mondo, cioè i mozziconi di sigaretta. E praticamente si calcola che vengono gettate via più di 750.000 tonnellate di sigarette l'anno, e con il tempo i mozziconi non usati si degradano, ma quelli usati sono saturi di residui tossici che inibiscono il processo, e quindi hanno svezzato il Pleurotus praticamente con una dieta a base di soli mozziconi usati, quindi quelli sporchi, diciamo, eliminando gradualmente la disponibilità di cibo alternativo, perché infatti però... dicevamo che prima il fungo appunto deve insomma
sì, comunque deve mangiare,
esatto, deve mangiare, mangia, deve associarsi insomma a qualcos'altro, perché da solo non,
perché quello dipende.
E quindi cosa è successo? Che il Pleurotus ha imparato, cioè questo fungo ha imparato a usarli come unica fonte di nutrimento, e a testimoniare questa cosa c'è un video in time lapse dove proprio si vede il micelio allungarsi verso l'interno di un barattolo pieno di mozziconi sbriciolati, macchiati di catrame, finché dal bordo di un vetro non fa capolino un robusto orecchione.
Chissà che sapore è questo orecchione.
Winston
eh?
Blue, sa di Winston Blue.
Sì, da quello che abbiamo capito un po', questo fungo saprofita, che è il Pleurotus ostreatus,
che un po' saprofitta,
il nostro pioppino, che è un fungo saprofita, è molto adatto per la coltivazione, ricordiamolo, perché come abbiamo sentito,
si può coltivare su di mozziconi di sigarette,
esatto, se li creiamo un ambiente favorevole, ecco, magari, dove crescere,
magari stiamo attenti dove raccogliamo i funghi, in prossimità delle strade,
esatto,
o di alcuni,
esatto,
magari torrenti,
cioè,
abbastanza,
capite bene che cosa assorbono questi funghi. Quindi, come dicevamo, è un fungo coltivabile come anche il pioppino. Quindi se qualcuno a casa coltiva funghi che siano commestibili o allegri, ci faccia sapere, che magari ci dà dei consigli. O...
su qual era l'email?
Sulla mail è ostacchio@posta.indivia.net.
Oh,
seguite da casa, cosa preferite, coltivarvi i funghi o andarveli a raccogliere, cercarli, tirarvi la tega?
Perché diciamo che una scelta potrebbe essere appunto un po' più sostenibile, diciamo, coltivandoli, però manca di quella...
Non sapranno mai quel gusto di... che trovi selvatici.
Esatto.
Selvatici.
Questo paradigma, diciamo, questa scelta, qui siamo su dove lo coltivi o lo vai a prendere, è appunto un paradigma della civiltà mediterranea, cresciuta sull'idea che il lavoro agricolo e la coltivazione della terra o appunto la produzione fatta con la mano umana possano addomesticare e migliorare la natura, creando alimenti tanto più gradevoli e raffinati quanto più lontani dallo stato selvatico. Questa è precisamente l'idea di civiltà costruita appunto nella
storia. Sì, come
storia,
siamo abituati noi adesso. Perché...
Appunto, sì, siamo abituati ora, ma è una cosa appunto antichissima a cominciare appunto.
Pensa che una volta pensa che una volta era strano coltivare, per una volta appunto, esatto. Quindi c'erano categorie diciamo un po' più avverse a questo tipo di cose qua, come appunto il cibo coltivato, per cui tipo non so, diciamo troviamo nella letteratura eremiti, diciamo, che facevano appunto vite isolate così, che per proprio una cultura che rifiutava la civiltà si rifiutavano a loro volta di mangiare cibo cotto o comunque coltivato, esatto. Quindi insomma non un paradigma che adesso non ci appartiene più, ma una volta era molto sentito.
Sì, non che ci sia appunto giusto o sbagliato, però sì, sono miti di segno opposto, la cultura del cotto e la cultura del crudo, come ritorno alla natura per una spontaneità appunto contro l'artificialità che può portare ai cibi più... Questa lotta, insomma, per chiudere un po', tra domestico e selvatico, sul selvatico, cioè questa proposta del selvatico, diciamolo che non è priva di contraddizioni, non è tutto perfetto, come sempre accade appunto quando gli uomini optano per la natura contro la cultura. L'importante è consapevolezza e ricerca con un metodo, una mediazione.
E comunque si posso dire... A me piace molto di più andare a raccogliere le robe in natura e farsi il giro nel bosco.
Una bella passeggiata, passeggiata.
E il gusto è sempre più buono con la fatica.
E a voi cosa vi piace? La vaschetta?
Oh,
Ed eccoci tornati in diretta.
E
comunque, dopo tutte queste dettagli tecnici, tutte queste
pappine teoriche
sui pioppini. Alla fine, comunque, noi dobbiamo mangiare.
Esatto.
Bartolomeo qua. Solito furbacchione che bisogna sempre andare a prenderlo.
Stavolta nei boschi.
Ci ha fatto venire fame perché qui oggi.
Ci stai a preparare.
Allora siamo andati a sbirciare in cucina perché appunto la fame era troppa.
È tanta.
Allora, la ricetta di oggi. E come la possiamo definire? Alla fine sono delle polpette di funghi fritti, quelli appunto raccolti.
Si frigge
dal polpetta signor al sugo. Bartolomeo, e accompagnato con questo sugo al pomodoro, insomma, classiconi, diciamo, che di solito sono di carne, però quest'oggi
sì,
lo facciamo con i funghi.
È un secondo easy da farvi, dai.
On food fingers.
Riproponibile come cucina gourmet.
No, qua di gourmet non c'è proprio niente, qua si mangia.
C'è il copyright, eh? Qua Radio Stacchio insegna.
Allora Barto, dici questi ingredienti.
Allora, iniziamo dai funghi, appunto, abbiamo funghi pioppini e
ripariamolo perché
e le cosiddette brise, come dicevamo. Allora, quindi le facciamo classicone, quindi aglio, olio e un po' di vino poi a sfumare dopo qualche minuto, e sale, pepe
tagliate giù, strafini,
sale, pepe, glutammato.
Sì, no, infatti, allora siccome andiamo a fare le polpette lo andiamo a tagliare proprio piccolini a cubetti, diciamo, perché poi andranno a far parte di questo impasto,
sì,
diciamo.
Perché ci piace sentirli un po' sotto i denti, non andiamo a fare un frullato.
Andiamo a tagliare al coltello.
Così almeno si sentono.
Esatto. Una tartar quasi.
Esatto, una
tartar bene.
Sì, quando si cuociono, esatto, poi siccome andiamo a fare le polpette, bisogna asciugarli bene, quindi cuocerli a fiamma alta. Ma poi vi diciamo
perché,
tutto.
Visto che parliamo di queste due specie, ricordiamo che il pioppino ha bisogno di una cottura abbastanza lunga perché rimane molto duretto,
sì, perché
può succedere
che si crea questa patina, diciamo, in cottura.
Sì, non è fastidiosa perché è molto saporita,
la crema,
però
anzi, molto buona.
Però per le polpette.
Per le polpette
è una sorta di nemica.
Nel frattempo andate a mettere a bollire delle patate, un paio di patate, anche una, però per sicurezza mettetene due.
Sì, qua parliamo per le 4-5 persone.
Allora, abbiamo messo su le patate a bollire perché poi serviranno per l'impasto coi funghi a dare quella consistenza, diciamo, polpettabile. E quindi abbiamo detto sono polpette fritte, più o meno, sappiamo com'è l'olio di semi ultimamente, costa quasi come l'olio d'oliva. Quindi non andremo a friggere, andremo
non andiamo a spese stasera, si frigge
no,
in olio d'oliva.
Andremo a rosolarle, diciamo, abbiamo una frittura immersione, ecco, e quindi e quando avete sul fuoco queste cose potete già preparare l'impanatura, quindi in questo caso quindi, ci siamo permessi delle uova e,
quindi andiamo a schiacciare però, le patate e a mescolarle con i funghi.
Sì, esatto, dopo quando saranno pronte le patate e lasciamo raffreddare un attimo e andiamo a impastare tutto il bene. E se avete un pesto a patate, come cazzo si chiama?
Schiaccia patate,
ecco. E meglio, se no con la forchetta, con il cucciaro, come volete. Quando poi avete tutto l'impasto pronto, andate a preparare l'impanatura. Quindi in questo caso delle uova, ma possiamo farle ovviamente anche vegane.
Opzionali le
ma
uova.
All'interno dell'impasto mettiamo uova o facciamo sempre?
Allora, noi abbiamo messo un tuorlo d'uova. Allora, siamo più o meno una patata e 500 grammi di pioppini. Io ho messo un tuorlo tanto okay, per...
giusto per...
Esatto.
E... per gli amici vegani consigliamo
sì, ci può mettere il parmigiano, comunque
no,
esatto.
Per i vegani no, fare un pan grattato, aglio, prezzemolo, vi può andare
sì,
già benissimo.
E dopo al posto
basta che raggiungiamo la consistenza cosiddetta polpettabile, appunto.
Esattamente.
E poi quindi uovo, pan grattato, oppure facciamo una pastella con la farina e acqua semplicemente e aspettiamo appunto che il nostro impasto sia pronto.
Non fate palle di cannone, fate delle palline se le andate a rosolare su un fondo di olio, insomma, ecco, così si cuociono un po' meglio.
Allora, per il sugo, appunto, dicevamo un sugo al pomodoro, quindi, non lo so, fatelo un po' come lo fate
come
voi a
piace,
casa,
esatto.
Di solito. Noi abbiamo usato una cipolla, dell'aglio e del peperoncino, che gli dà sempre quello sprint, e una passata classica di pomodoro, poi, insomma, aggiunta di prezzemolo, che ci sta con le... Allora, io non sono uno che mette il prezzemolo nel pomodoro, di solito.
No, nel
però
pomodoro
con
no.
La polpetta, posso dire, io ce lo metterei.
Anche la fogliolina di alloro, ci sta, sì. Con i funghi.
Un sugo bello unto, aggiungerei, per le polpette.
Sfrigola, come sempre, cucina Radio Eustachio.
Radio Eustachio. La radio che ha scoperto le trombe.
Ehi, ma che diamine...
siamo persi?
Ci siamo persi, siamo qui.
Riassuntino?
Facciamo riassuntino allora.
Sì, dai, che vi spieghiamo sta ricettina.
Direi per queste polpette. Allora, prima cosa, metti subito sull'acqua, metti a bollire queste due patate. Nel frattempo lavi i funghi, li tagli a cubettini, piccolini, li metti in una padella con aglio, cipolla e rosolati in olio. Fai cuocere un po', poi sfumi con il vino. Quando si asciuga tutto, copri e fai andare, perché appunto i pioppini sono un
po' così. Togli la crema.
Esatto. Quando sono pronti, completi con il prezzemolo. Metti sul sugo, cipolla, aglio, peperoncino, tutto in olio.
Su, sughetto veloce.
Passata.
E intanto i pioppini si freddano.
Infatti, i pioppini si freddano. Quindi, quando sono raffreddati, la patata è pronta. Prendiamo la patata e i funghi. E li facciamo questo impasto, schiacciamo la patata, schiacciamo, uniamo bene i funghi,
e
uniamo il pan grattato, per chi se lo può permettere, un tuorlo, il parmigiano, quel cazzo che volete, sale, pepe sempre ad aggiustare, e quando ci avete pronto l'impasto preparate la pastella. Io ho usato le uova, 5 uova, una roba del genere, pan grattato, girato un paio di volte perché l'impasto era morbidino, quindi le ho passate due volte nell'impanatura. In questo caso, visto che avevo messo una patata in più e non mi serviva, con quello che rimane, perché qua in cucina di Radio Stacchio non si butta via un cazzo. Quindi con le uova per l'impanatura rimaste abbiamo fatto una tortiglietta, diciamo. Va bene, quando abbiamo le polpette pronte andiamo subito in padella a rosolarle o a friggerle, se potete. E
basta,
e siete praticamente
vediamo il nostro
d'arrivo.
Bartolomeo che inizierà con la frittura.
Comunque
delle
ricordiamo, tutte le ricette le trovate poi sul... forum dedicato su Radio
Stacchio, dove caricheremo la puntata,
cercate, esatto. Avanzi Marche, andate a vedere anche le altre trasmissioni, mi raccomando.
We'll be right back.
Fatto, boh.
Eccoci qui di nuovo nella mitica cucina di Radio Stacchio. Il nostro Bartolomeo è alle prese con la frittura delle polpette. Come sentite che frigge. Vabbè, fatele andare abbastanza piano, non troppo aggressive, perché comunque noi non stiamo friggendo in pieno olio, ma le stiamo rosolando. E, fatele andare da una parte piano piano, dopo girate che faccia un po' la crosticina. E altro consiglio che posso darvi è di non mescolarle troppo, che rischiano di rompersi così.
Come questa gli dà quella malandrieria, la magia del tempo, diciamo, che ci vorrebbe una spiegazione culturale. Oggi va tutto culturale, che poi capiscono niente di sta roba.
Oh, ma c'è stata una piappia il culo questi?
No!
No?
No.
Mica mi suona tanta,
no? No.
Teniamo anche a dire appunto sia lo spirito di iniziativa, andate, fate, raccogliete.
Sì, noi mai vi diciamo qualche
però
consiglio,
se così, vi diamo delle nozioni, ma non sono legge, appunto.
Non è
occhio,
un invito ad ammazzarsi.
Sempre occhio, affidatevi, abbiate
occhio, perché i funghi
scienza,
comunque non sono tutti commestibili.
Ricerca, esatto, certo. Lo studio appunto anche tramandato magari dal tuo nonno, dal tuo bisnonno, dall'amico dell'amico dello zio, che ne so. Però
e
appunto
vi fa
fate
vedere
ricerca con
mano,
lui,
vi fa
andate
tastare
sul campo,
poi non vi diciamo che andate all'ASL a farveli riconoscere,
esatto,
ma piuttosto conoscete gente, parlate con qualcuno di vecchio, così, che tanto vabbè,
comunque
si sta per conoscere.
Che andremo, che se siamo andati a cucinare sono abbastanza riconoscibili e abbastanza buoni, ma state attenti perché ci sono anche dei funghi mortali, che comunque sono l'1%, ma gli altri ce ne sono anche tanti altri che sono molto tossici e vanno a causare.
Ti fanno passare brutte serate al bagno.
Sì, danni permanenti, praticamente. Acquerella.
Se ti va bene, se no ti porti, esatto, danni permanenti al fegato fino
a. È una morirci. Mortale per eccellenza è la manite falloide. Che.
O falloides.
Facilmente trovabile anche sì, qua, sì. Cioè ovunque. È di colore, il cappello è di colore giallognolo, sì, verdastro, e gambo bianco con delle striature, l'anello e la volva, che è la parte in fondo del gambo dove si schiude il fungo ed esce.
Un bel fungo, diciamo.
È bel.
Bellissimo, è bello quanto pericoloso.
Sì,
20 grammi possono far fuori una famiglia di 4
sì, che
persone.
È
un
può bastare un fungo di falloide ed è mortale e va a provocare, gli effetti sono non molto gradevoli, anzi orrendi. Penso che sia una scena proprio horror splatter, che
grottesca.
Può provocare vomiti violenti. Comunque dopo la digestione, comunque anche dopo 36 ore, può provocare vomiti violenti, sudorazione, diarrea fetide e sete ardente.
Buon appetito, insomma. Grazie.
Tutto ciucciato.
We'll be right back.
Bosche seminati di nuova risorgono e non sesso sono fuori. Ignati di vittima di acqua e l'elixia. Con le subibie. Con le tomatata punite si è vita la trasù. Il cuore.
Asciugale un attimo.
Abbiamo rosolato le nostre polpette che sono dorate per bene. Le andiamo a asciugare in qualcosa. Se avete dello scotch, se no.
Carta.
Sì, o su una graticola giornale. Che comunque non stanno appoggiate, così almeno ci
e allora adesso abbiamo tutto. Allora abbiamo le nostre polpette, il nostro sugo pronto, la frittatina in più addirittura.
Come le serviamo? Come le serviamo?
Allora, se volete fare qua, abbiamo pensato, abbiamo trovato degli spiedi tipo, cioè quegli stuzzicadenti
abnormi da spiedino
di bambù.
Esatto. Allora andiamo a prendere 2-3 polpette, le andiamo a infilare in questo spiedino e accompagniamo con la frittatina di patate e poi ci versiamo sopra la nostra salsa cremosissima e pomodorosissima.
È buonissima.
Ecco il piatti sotto il naso, pronti, fumanti.
Eccoci,
diciamo,
potremmo dirvi anche com'è.
Di funghi ce ne sono una svalanga, ce ne sono proprio tantissimi, buoni o meno, allucinogeni o meno, ce ne sarà ancora da parlarne. Cioè,
sì,
non
ne parleremo anche,
si può chiudere Mari,
faremo delle puntate.
Accenni,
vediamo.
Possiamo darvi un'imboccata di una cosa divertente.
Perché comunque i funghi,
anche
se creano disturbi, alcuni che creano disturbi si possono mangiare.
Esatto.
Però i disturbi che creano sono differenti da quelli magari fisici.
Diciamo sì, che l'essere umano ha cercato di controllare e fare propri questi disturbi, renderli. Ha scoperto che certi disturbi appunto sono piacevoli o quantomeno degni di nota, come scrivono in questa particolare testimonianza arrivataci da libri, ma manoscritti antichi. E appunto vi leggiamo questa testimonianza particolare che vi solleticherà le fantasie.
Tutto ha un aspetto così strano, di fiaba quasi, le case, le luci, la via. Tutto mi sembra ovattato, anzi racchiuso in un sacchetto di nylon. Da sola non riuscirei mai ad attraversare questa strada. Le auto non mi sembrano reali. Se fossi sul punto di essere investita, sono sicura che non cercherei di scansarmi. Talmente queste auto sono lontane dal mio mondo e senza significato. Una ragazza sotto ammanite muscaria.
Eccoci qua di nuovo in diretta, sono le 10:23.
Facciamo le ultime considerazioni.
Sì, abbiamo mangiato tipo in 5 minuti, avevamo famissima.
Sì, allora diciamo che forse è una porzione così, diciamo, da aperitivo quasi. Da...
Sì, perché è stato veramente uno scherzetto.
Diciamo che anche il format è un po' così con lo spiedino, fa un po' da aperitivo effettivamente. Quindi abbondate.
Comunque se volete replicarle, ste polpettine, provateci perché
no, tanta roba,
spaccano.
Buonissime. Ricordiamo Avanzi March ogni mercoledì, ogni tanto, alle 7:30 forse, quasi mai. Però
quasi mai, esatto.
Provateci che noi ci proviamo sempre. E ascoltateci su Radio Stacchio e ascoltate anche tutte le altre trasmissioni.
Sì, restate sempre collegati che 24 su 24 ci sarà sempre qualcosa.
Sempre roba buona.
Roba buona. Altri due pezzi e ci scolleghiamo alla prossima.
Tack. Lotta al proletariato.
Pleurotus tariato.